Stiamo vedendo insieme l'argomento dal titolo Tre messaggi da Nadab e Abihu, argomento che abbiamo iniziato giovedì attraverso il testo che vi invito a riaprire in Levitico al capitolo 10. Da questo testo ho potuto trarre personalmente almeno tre categorie di persone che possono essere ritenute destinatarie di questo episodio e abbiamo visto giovedì una prima sezione, cioè il messaggio per i figli dei credenti. Faccio questa piccola precisazione, sono consapevole che l'argomento è veramente molto vasto. Io chiaramente ho confinato il tutto solo in questo episodio per una questione di praticità e di comodità. Le riflessioni sono nate sicuramente da un'esperienza strettamente personale. Quando si costruisce un legame di eccessiva confidenza col Signore, senza curare prima il fatto di ritrovare la comunione con Lui, si generano una serie di fraintendimenti che rischiano poi di condurci in uno stato di confusione ancora più marcato. Ed è quello che in parte è successo con questi due giovani, possiamo dire. Diversi genitori hanno dovuto e sicuramente ancora oggi stanno lottando con i propri figli che resistono ancora al messaggio del Vangelo. Ma se io oggi sono qua dietro a raccontare e a parlare di queste cose, ovviamente c'è un messaggio di speranza. Io sono stato uno fra i primi a considerare l'essere figlio di credenti come il più grande ostacolo nella mia vita. Perché? Perché i miei genitori si erano convertiti in età adulta e io avrei voluto fare altrettanto. Questo voleva dire divertirsi nel mondo, rimandando la conversione quando ormai avevo già goduto abbondantemente dei piaceri della carne. Ed è una tentazione che Satana fa ancora oggi. Mamma, papà, voi vi siete convertiti grandi, mi avete costretto a frequentare la chiesa da piccolo, per favore fatemi divertire, che così poi quando sarò grande magari mi converto anch'io. La più grossa seduzione che Satana possa usare verso i ragazzi è questa. Così intanto ne fa un bel boccone. Io ho accusato Dio di tante altre cose, eppure oggi posso dire che se non fossi stato figlio di credenti, oggi non sarei qua, senza alcun ombra di dubbio. E se qualche giovane pensa ancora che l'essere figlio di credenti sia un ostacolo, allora lo invito a parlare con chi si è convertito in età adulta, perché al buon 100% si sentirà rispondere: magari fossi stato figlio di credenti. È una grande benedizione, una grande opportunità che ci può preservare da quelle ferite che persone che si convertono dopo invece hanno subito. Detto questo, rileggiamo Levitico 10, i primi tre versetti. Nadab e Abihu, figli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Stasera vediamo il secondo messaggio. Una categoria di persone estremamente negativa per la Chiesa. Un messaggio per gli individualisti. A grandi linee sappiamo un po' tutti cosa significa essere individualisti, no? Però io ho voluto un po' approfondire e mi sono cimentato a consultare più dizionari. Sono tutte definizioni complementari, ma ce ne sono tre principali che voglio condividere con voi. Definizione numero uno. Persona che tende a far valere i propri interessi e che cerca di autoaffermarsi. Già sicuramente avrete trovato il grande contrasto che c'è con la scrittura. Il Signore Gesù ha ragionato nel modo opposto. Vuoi essere il più grande? Devi essere il più piccolo e devi essere il servo di tutti. i propri interessi? Il Signore si è servito in modo particolare di quelli che avevano a cura gli interessi della comunità e soprattutto gli interessi del Signore. È l'Apostolo Paolo che, scrivendo ai credenti di Filippi, a un certo punto dice: io spero di mandarvi presto Timoteo, non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Ma voi invece sapete che gli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Ecco le persone che Dio può usare. Seconda definizione. Seguace di un pensiero filosofico incline a negare la possibilità di rapporti di interdipendenza tra i singoli. Anche in questa seconda definizione c'è un evidente contrasto con la scrittura, specialmente con quello che Paolo dice ai credenti di Corinto. Cari fratelli, siamo un corpo e l'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Siamo un'unità. Anche qui c'è un contrasto. Una terza definizione: persona che persegue l'interesse personale indipendentemente e a scapito di un interesse generale. Cioè, in pratica, l'individualista è quello che, cascasse il mondo, deve far valere i propri interessi, anche se è consapevole di far parte di un gruppo. Di quello degli altri non gli può interessare di meno, prima c'è lui, prima c'è il suo io. Quindi ha ragione, l'individualista è affetto da una forma veramente acuta di egoismo. Su questo non ci sono dubbi. Ora qualcuno si potrà chiedere: Daniele, dove hai trovato l'individualismo in questo brano? Fate molta attenzione al dettaglio del versetto 1 di Levitico 10, perché è una frase che si trova in altre circostanze ben precise della scrittura. Nadab e Abiù presero ciascuno il suo turibolo. Breve spiegazione: che cos'è il turibolo? Era l'incensiere, nella scrittura troverete anche questa parola, l'incensiere usato per le funzioni religiose. Era quell'attrezzo che doveva contenere l'incenso che veniva bruciato. Per usare un qualcosa di più concreto, immaginatevi nella Chiesa Cattolica Romana il chierichetto che accompagna il prete mentre dice messa. Quello è lo strumento che ha in mano il chierichetto. Una versione, diciamo, del turibolo. Ora, sfogliando le pagine della scrittura e soprattutto restando anche confinati nel libro del Levitico, noi notiamo uno straordinario senso di unità e di unicità. Vi faccio un esempio pratico. In Levitico 16 viene trattata la festa annuale delle espiazioni. Noterete, faccio io un riassunto di questo capitolo, che in tutta questa narrazione troviamo un solo sacerdote, un solo turibolo, un solo sacrificio per i peccati del popolo, che prevedeva sia il toro che il capro, però nella narrazione compare comunque un sacrificio unico. Un solo sacerdote, un solo turibolo, un solo sacrificio. C'è qualcosa di meravigliosamente neotestamentario in tutto questo, vero? Ora, fatta questa precisazione, venite con me in Numeri al capitolo 16. Numeri capitolo 16 è quella che noi conosciamo come la ribellione più forte che ci sia mai stata nella storia del cammino di Israele nel deserto. La ribellione di Core, di Datan e di Abiram. A un certo punto questi tre sbottano, insorsero contro Mosè, con 250 israeliti autorevoli nella comunità, quindi non persone qualsiasi, e si radunano contro Mosè e Aronne. Basta, siamo tutti santi, perché vi ergete sopra di noi? Questo parafrasando. Mosè affronta la situazione con grande saggezza. Perché? Perché nel versetto 5 dice questa frase: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, se lo farà avvicinare. Farà avvicinare a sé colui che gli avrà scelto. Bene, state facendo notare questa cosa? Ok, io adesso vi propongo la soluzione. Versetto 6. Fate questo. Prendete dei turiboli, plurale, tu, Core e tutta la gente che è con te. Domani li riempirete di fuoco, li coprirete di incenso davanti al Signore. Colui che il Signore sceglierà sarà santo. La narrazione poi prosegue e al versetto 16, sempre di questo capitolo, noi troviamo scritto che Mosè disse a Core: tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al Signore. Tu e loro con Aronne, e ciascuno di voi prenda il suo turibolo, vi metta dell'incenso e porti ciascuno il suo turibolo. Prenda il suo turibolo, porti ciascuno il suo turibolo davanti al Signore. Saranno 250 turiboli, anche tu e Aronne, prenderete ciascuno il vostro turibolo. È un contesto positivo? Assolutamente no. È un contesto di ribellione a Dio. Noi lo sappiamo. Non è il problema di essere insorti contro Mosè e Aronne. Il problema è che erano le autorità delegate in quel momento, la ribellione era contro Dio direttamente. E questo Mosè lo sapeva benissimo. Quindi chi si è ribellato è stato invitato a portare il suo turibolo personale. E siamo in un contesto di ribellione. Quando c'è una situazione di ribellione c'è sempre più di un turibolo in mezzo. E lo stesso autore dell'Epistola agli Ebrei spiega accuratamente nella sua epistola che dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, turibolo, un incensiere, l'arca del patto dove c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, le tavole del patto. Un solo incensiere, un solo turibolo. Un altro testo che leggiamo, Ezechiele capitolo 8. Ezechiele capitolo 8, per ragioni di contesto leggiamo i versetti da 9 a 13, ma ovviamente capirete su quale versetto dobbiamo concentrare l'attenzione. Ezechiele capitolo 8, c'è una delle tante denunce che il Signore rivolge circa l'idolatria del popolo, e parlando col suo servo Ezechiele, a un certo punto dice, versetto 9 di Ezechiele 8, egli mi disse: entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro tutto attorno. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Yazania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo in nuvole di incenso. Egli mi disse: figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre? Ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Poi mi disse: tu vedrai altre abominazioni, ancora più grandi, che costoro commettono. Vedete che il cammino va sempre in basso. Si parte dalla ribellione per poi arrivare all'idolatria. E qui il verbo riferito al turibolo è diverso. Qua il turibolo viene tenuto, non preso. Siamo in un contesto di idolatria e di abominazione. Siamo sul punto di non ritorno. Questo turibolo viene tenuto stretto, stretto. Non viene lasciato. Quello che tu prendi, prima o poi lasci. Ma quello che tu tieni, no, quello te lo tieni bello stretto. Dobbiamo chiederci che cosa rappresenta veramente il turibolo. Abbiamo delle indicazioni sempre tratte dall'Epistola agli Ebrei che leggo io. A un certo punto viene detto: i figli hanno in comune sangue e carne, e a motivo di questo egli pure, riferito a Gesù, vi è similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo, perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Un solo sacerdote, un solo sacrificio. E andando avanti, poi, sempre l'autore di questa epistola dirà: ne consegue che Gesù è diventato garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli, riferito al sacerdozio aronico, sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Ecco la rivelazione, tutto quello che c'era nella legge, l'ombra di quello che è successo dopo. Già nella legge c'era un solo sacerdote, un solo sacrificio. Anche noi che siamo sotto il nuovo patto, pur essendo diventati anche noi sacerdoti, facciamo comunque riferimento al sommo sacerdote, colui che lo è in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Dobbiamo chiarire quindi che cos'è questo turibolo. Perché c'è una cosa che noi siamo chiamati a prendere ogni giorno, la nostra croce, ma non il turibolo. Il turibolo ce l'ha lasciato il Signore Gesù. Il turibolo rappresenta quell'offerta che siamo chiamati a rendere a Dio, preparandola prima di tutto nell'intimo del nostro cuore, ma poi offrendola nella comunione fraterna. Cristo è l'unico sommo sacerdote. Cristo si è identificato in noi, ci ha dato una nuova identità, una nuova posizione in Lui, e quindi siamo chiamati a utilizzare il suo turibolo, non a portare il nostro personale. L'offerta va presentata come Lui la vuole. Portare più di un turibolo significa non manifestare comunione con la Chiesa locale, correndo il rischio di finire all'epoca dei giudici, dove ci viene detto ognuno faceva quello che gli pareva. Significa non considerare, sminuire il concetto di unità della Chiesa, senza tenere conto del fatto che si corre il pericolo di generare una sorta di competizione reciproca. Porto io un altro turibolo perché la tua adorazione non è perfetta come la mia. Spirito di paragone, per riprendere qualcosa che abbiamo già detto. Nadab e Abihu erano insieme nello stesso ruolo e nella stessa situazione. Non viene detto che uno era più responsabile dell'altro, hanno agito tutte e due nello stesso identico modo. Però capiamo che non volevano onorare Dio, volevano l'attenzione sulla loro persona, volevano avere gli occhi delle persone. Tutto sommato potremmo dire onorare loro stessi. Chiaramente questi spunti non vengono citati per puntare il dito contro di loro, ma per fare un esame di coscienza da parte nostra, a tu per tu direttamente col Signore. Come prepari la tua offerta alla presenza di Dio? Non so se a voi è mai capitato, a me sì, più di una volta. Mi capitava la domenica mattina prima di incontrarmi di riflettere su un qualcosa da condividere, che fosse la citazione di un cantico, l'innalzamento di una preghiera. Poi l'incontro comincia, si parte col primo canto. C'è una breve introduzione nella scrittura, parte un'altra preghiera e improvvisamente ti rendi conto che quello che avevi preparato a casa correva il rischio di stonare un pochettino. L'inno è bello, è un inno sicuramente conforme, però ti accorgi che non sta seguendo la conduzione dello Spirito. E in quel momento devi pensare che il momento che ti prepari magari su altro, puoi comunque portarla questa offerta, ma bisogna ascoltare la conduzione dello Spirito. Perché fai parte, anzi, facciamo parte di un corpo. Vi conduco in Romani 12, facciamo l'ultima lettura e concludiamo. Romani capitolo 12, il versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Ecco il modo migliore per prepararsi. Un po' di umiltà. Mi confronto con chi è più maturo di me nella fede e so che è più maturo di me nella fede. Imparo qualcosa sulla misura di fede che Dio ha assegnato al fratello o alla sorella con cui sto parlando. E perché devo fare questo? E qui leggiamo i versetti 4 e 5. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti, quindi viene riconosciuta la nostra individualità, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membro l'uno dell'altro. Non deve essere annientata la nostra identità in realtà, ma la dobbiamo plasmare nel modo che Dio vuole, confrontandoci giornalmente con Lui e vivendo la comunione con quei fratelli e quelle sorelle per i quali, grazie a Dio che lo facciamo, ringraziamo che vivono sempre al nostro fianco. Siamo un gregge speciale, siamo un corpo e ci aggrappiamo tutti insieme a quello stesso turibolo che il Signore Gesù ci ha lasciato. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Possiamo trascorrere allora questo tempo in preghiera.